angoscia che finora ci ha dato tante soddisfazioni, abbiamo avuto un pubblico per noi sufficientemente numeroso e anche partecipe, il dottor Benigni al suo secondo incontro, e molti lo conoscono, per chi non lo conoscesse, è il membro Jonas, membro ALI dell'Associazione Nuova Agnana che ha promosso questo seminario e psicoterapeuta a Bologna. Stasera ci parlerà di un argomento molto difficile, si è attrezzato però con un tecnico ad hoc che lo aiuterà con le immagini, e angoscia e fantasma. Gli passo subito la parola.
Grazie, buonasera. Sì, il tema effettivamente è molto complicato, ci ho lavorato sopra già da un po' di tempo e ho visto che quello che ho preparato in fondo è solo un'introduzione. Quindi se riusciamo a fare anche il prossimo anno un ciclo di questi seminari, può essere che continuiamo. Vedremo sui punti. Per rendere la cosa comunque più semplice e più, diciamo, alla mano, parto da una nozione che è un po' dentro la testa o il cuore di tutti, quella della felicità. Perché? Intanto perché mi è capitato di leggere nei giorni scorsi che anche Bernanke ha fatto una lezione sulla felicità e l'ha messa in relazione con lo sviluppo economico, dicendo che non c'è una stretta correlazione fra sviluppo economico e felicità, tanto più aumenta il benessere, tanto più aumenta la felicità. Io avevo appena letto, non tutto, una parte, di un libro intitolato Felicità, di Richard Layard, che è stato consulente del governo britannico e che è uno studioso appunto delle questioni economiche legate alla qualità della vita. E in questo libro questo autore sosteneva invece che da decenni a questa parte, mentre lo sviluppo economico è aumentato, non altrettanto la felicità. E ho trovato anche navigando in internet questa curva, diciamo così, questa che è ufficiale perché viene dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America e mostra come ad un aumento del livello economico dal 45 al 90, che è la linea tratteggiata, non corrisponde un altrettanto aumento della felicità, che invece è la linea continua. Ma con questo io mi fermo qui su questa questione, la lascio a quelli che si ritengono esperti su questo campo. Alla domanda che però intanto formula qualcuno, ma che cosa ci manca per essere felici? E poi propina i suoi oggetti. Io vorrei rispondere con la psicoanalisi lacaniana dicendo qual è il problema per il quale l'uomo non può strutturalmente raggiungere la felicità, se non per qualche attimo che appena lo si è gustato è già fuggito, come probabilmente sarà successo o a tutti o alla stragrande maggioranza di. Questa è la prima complicazione, ma spero di spiegarvela in maniera che dopo vi sarà familiare. E si legge, è sbarrato punzone o losanga di A. Diciamo che questo mio intervento di stasera, a parte la premessa sulla felicità che mi ha dato solo l'inizio, si svolgerà su tre punti. E i tre punti sono un'analisi di tutti e tre questi elementi. Voi vedrete che su quello di mezzo, che è il più complicato, sarò molto breve e lo terrò per ultimo. Sarò un po' più lungo sugli altri due. E poi ci sarà una conclusione, anch'essa molto breve, perché i tre punti mi porteranno via abbastanza tempo. E sarà il legame tra il fantasma e l'angoscia. Convinto che se riesco a parlare sufficientemente bene del fantasma, questo rapporto lo si coglierà subito. Ora iniziamo allora a parlare di questa S maiuscola Bharata. Per chi è del mondo psi, soprattutto del mondo lacaniano, è quello che, che viene definito il soggetto lacaniano. Espressione che a me francamente non piace, perché da quel che ho capito da Lacan non si può veramente dire che è il soggetto lacaniano, come se Lacan avesse scoperto un'idea di soggetto che va a finire poco nei manuali di psicologia che lo si studia insieme a tutti gli altri autori. No. Ho capito qualcosa di Lacan, Lacan ha colto la essenza del soggetto umano ed è quello che proverò a spiegare. Per cui questa S barata è il soggetto umano come si può cogliere, come lo può cogliere la psicanalisi, il soggetto umano con cui la psicanalisi ha a che fare. Andiamo avanti. Ecco, questa si complica ulteriormente di più, adesso lo spiego perché nel campo lacaniano sa di che cosa sto parlando. Sopra ci sono la dicitura in francese e io ho fatto una traduzione e anche un'amplificazione in italiano. Sono due cerchi di Olero con una intersezione fra i due. Il primo cerchio è quello a sinistra, sopra c'è scritto l'essere, il soggetto, e sotto gli ho messo è il soggetto che perde l'essere entrando nel linguaggio. Do due parole di spiegazione. È un modo attraverso cui Lacan rende un'idea che è antica anche di più della storia. Vi spiego. Il mito del paradiso perduto non è solo un mito del primo libro della Sacra Scrittura. C'è un etnologo, Raffaele Petazzoni, che è nato, è morto da diversi decenni, nato qui a San Giovanni in Bersaceto, che gli ha dedicato una piazza, che negli ultimi suoi appunti prima di morire ha fatto una ricognizione fra tutti i miti dei primitivi. E grosso modo tutti i primitivi, tutti i popoli primitivi avevano il loro mito del paradiso perduto. Cioè di un mondo dove si andava bene, dove si stava bene, dove non c'erano la malattia, la morte. Quindi è l'idea di uno stato di felicità che c'era una volta. Non si sa se storicamente se c'era o no. È una, come dire, lavoro, elaborazione logica che fa l'uomo. Allora come oggi? Altri miti, tipo quello di Genesi antichissimo, c'è il mito di Freud di Totem e Tabù. È grosso modo lo stesso tipo di mito, perché il padre dell'ordine era il padre che godeva di tutte le donne, era il padre di una, che si poteva dire, Lacan dice godimento piuttosto che felicità, ma insomma, nei due termini c'è qualche cosa in comune. Terzo elemento che do è l'oggetto perduto. Quando la psicanalisi dice che l'oggetto è perduto per sempre, parla di questo. L'essere quindi che il soggetto perde è Lacan, è freudianamente l'oggetto perduto. E perché lo perde? Vediamo il cerchio di Olero di destra. Perché entra nel campo del linguaggio. Sopra non si legge molto bene, è le sens, l'autre, cioè il senso, l'altro con la maiuscola. Io ho tradotto il campo del senso, ovvero il campo dell'altro, ovvero il campo del tesoro dei significanti. Chi entra nel campo del linguaggio perde il proprio essere. Poi c'è la lunula, l'intersezione fra i due cerchi di Eulero. È il campo del non senso, come è scritto sopra, nel francese, io ho aggiunto dell'oggetto piccolo A, che ora, di cui ora non parlo, i lacaniani sanno che cos'è, gli altri no, però lo vedremo dopo. Per il momento lo teniamo lì. Andiamo avanti. Questo invece è il primissimo schema di Lacan. Molti lo conosceranno, lo spiego per chi non lo conosce velocemente. Questo è la dicitura in inglese, ma mi è piaciuto perché aveva già la S sopra in alto a sinistra, voi vedete che c'è la S, che è la S freudiana, e la S maiuscola, che è il soggetto lacaniano, S iniziale di sujet. E Lacan gioca sul fatto che la S francese effettivamente è omofonico del S freudiano. Per dire che, insomma, grosso modo, tra S freudiano e S lacaniano, le cose si equivalgono. In basso a sinistra, invece, c'è la ego. Io ci ho aggiunto ic freudiano, perché grosso modo ic freudiano e l'ego si sovrappongono. E poi c'è l'altro maiuscolo che vedremo dopo. Ci limitiamo adesso alla parte sinistra di questo primo schema di Lacan. Per dire che cosa? Per dire che, appunto, quando si parla di soggetto lacaniano, si usa il termine soggetto che nel senso comune ha più a che fare col soggetto cartesiano. Quando si parla di soggetto, si parla di un soggetto attivo, di un soggetto conoscente, di un soggetto agente, di un soggetto che è agente, che è colui che fa l'azione. E in effetti questo soggetto qui, questo tipo di soggetto, nasce con Cartesio. Un grande autore, commentatore di Cartesio, diceva: la parola soggetto non si trova nei testi di Cartesio, ma indubbiamente la nozione di soggetto nella modernità nasce con Cartesio. Il soggetto nasce con Cartesio. E quando Lacan dice noi in psicanalisi abbiamo a che fare con lo stesso soggetto cartesiano, che cosa significa? Se poi si parla di soggetto lacaniano, significa saper distinguere nello stesso soggetto, perché è di una unica entità che si tratta, di saper distinguere la parte che ha a che fare con l'ego e la parte che ha a che fare con l'ex. E qui, diciamo, Cartesio, questo tutti lo conoscono, sapete l'operazione che ha fatto, io posso dubitare di tutto, tranne che di una cosa, il fatto che sto dubitando. Se dunque dubito, penso, e se penso, sono. E la logica dice che se penso, se qualcosa in me pensa, esiste questa cosa pensante. Ego cogito, ergo est res cogita. Se si fosse limitata a questo, nessuna questione dal punto di vista logico. Il passaggio che successivamente fa Cartesio, dunque io sono, questo è problematico da un punto di vista logico. Perché? Perché Cartesio confonde, non distingue chiaramente fra due piani. Uno è il piano dell'enunciato, e l'enunciato è io cogito, ego cogito, io penso, questo è un enunciato, e il piano dell'enunciazione. Lacan richiama, soprattutto in un seminario che ancora non è stato pubblicato, il seminario 12, la logica e la linguistica degli storici, per dire appunto che gli storici già allora avevano ben distinto che un conto è il pensare, e che è una fucina, un lavorio interno, e un conto è quella minima parte che di tutto il pensiero che ci agita viene alla coscienza. È chiaro, no? Il passato. Per cui quando Cartesio dice ego cogito è un enunciato che è solo una piccola parte di tutto il lavoro del pensiero. È solo una piccola parte. Quando Nietzsche, un paio di secoli dopo Cartesio, critica Cartesio su questo punto, e do la citazione perché desidero andarlo a vederlo, a rivedere, lo dice nel saggio Al di là del bene e del male, aforisma 17, dice es denkt in tedesco, esso pensa, assolutamente non ego, è l'es che pensa. Poi una piccola parte di questo pensiero che sta nell'es viene alla coscienza ed è allora solo che si può parlare di enunciato. Non so se è stato sufficientemente chiaro questo passaggio, che però è molto importante. È molto importante perché distingue due piani. Sopra noi abbiamo il campo del pensiero. l'Erdenkt di Nietzsche, e voi sapete, penso, che una delle tre istanze di Freud, l'Es di Freud, la seconda atomica, proviene a Freud proprio da Nietzsche via Grobeck. Quindi è proprio dall'Est di Nietzsche che deriva a Freud l'Es. Lacan parla di Sapans, cioè di essorenza. Cioè c'è un soggetto che non è un soggetto, è un soggetto impersonale. Perché il pensiero, quando noi sogniamo, io intanto chiedo ai miei pazienti chi sono. Certamente non li ho coscienti. Io cosciente ha percezione del sogno che ha fatto soltanto perché ne ricorda qualcosa e riesce a comunicarlo. Ma un conto è il sogno che viene comunicato e un conto è il sogno che è stato effettivamente fatto, e tante volte i nostri sogni noi non li gradiamo. Ci sono dei sogni che proprio non vorremmo aver sognato, invece intanto li abbiamo sognati. Ecco, passiamo avanti. Questo, non spiegherò questo grafo che è molto complicato anche per i lacaniani, dico soltanto che mi interessa mostrarvelo perché nel piano di sotto noi abbiamo la certezza, il lato della certezza, ed è il lato dell'ego, di quel po' di certezza che l'ego cogito riesce ad acquisire. Nel piano superiore abbiamo l'enigma, ed è l'enigma del sapans, perché il soggetto dell'inconscio è enigmatico a se stesso, è anche il soggetto della coscienza quando c'è qualche cosa che lo stravolge. Ed è lì l'unità del soggetto. Se ci fosse solo il soggetto della coscienza con la sua certezza, voi capite che sarebbe tutto un altro andare, tutto un altro vivere. Se il soggetto umano ha tutta una sua problematica è perché c'è un sapans dentro di lui che gli fa enigma a se stesso. E qui potrei citare conosci te stesso, ma di sfuggita, perché dopo lo riprenderò forse in un certo punto, per dire proprio che il conosci te stesso va, quel te stesso di cui si chiede di conoscere è proprio l'enigma, è il soggetto dell'enunciazione, che dice Lacan è strutturalmente impossibile conoscere, ma non per questo ci si vieta la ricerca. La ricerca è bella proprio perché si tende ad arrivare lì, anche se si sa che il fine ultimo non lo si raggiunge del tutto. Passiamo avanti. Questo è un schema freudiano dove io ho aggiunto in rosso il termine che abbiamo già visto, che conosciamo, ego, lo schema freudiano però, perché l'ho trovato in internet così, con le parole in francese, spero che si capisca. Non sto parlando del sumo perché ci complica le cose, del superego, dell'uberic freudiano. Mi limito all'ic freudiano, che è il moi francese, e ci ho messo la ego in rosso, e in fondo il sa, che è l'es freudiano, il sa francese, con la S maiuscolo barrata. Ecco, possiamo passare avanti perché c'è il quadro di Tantalo. Il soffitto di Tantalo, questo lo conoscerete tutti, immagino, no? Era uno che aveva rubato agli dèi l'ambrosia e per questo era stato punito e altre cose, ma non so cosa avesse commesso, era stato punito. È stato mandato nell'aria e il suo soffitto è che l'oggetto lì, in quel caso il frutto, c'era frutto e acqua, di cui voleva cibarsi ogni volta che ci si avvicinava. Una folata di vento glielo portava via, no? E Lacan si riferisce a questo mito di Tantalo nel seminario quinto a proposito dell'oggetto nella nevrosi ossessiva, però io credo che valga anche per l'oggetto del desiderio dell'uomo, nel senso che l'oggetto del desiderio dell'uomo, per quanto l'uomo cerchi con tutte le forze, vedremo perché, di conquistarlo, di ottenerlo, di afferrarlo, e non ci riesce. Ogni tanto afferra degli oggetti, sì, li scambia per oggetti del proprio desiderio, sì, negato per un certo periodo di tempo, sempre troppo brevo rispetto ai suoi desideri, e poi però gli sfuggono. O anche se l'oggetto non gli sfugge, però sfuma l'atto di godimento dell'oggetto. Ecco. E Lacan spesso critica, a ragione, una certa deviazione della filosofia occidentale, in sostanza quell'arco che va da Cartesio a Hegel, perché è l'arco in cui si è stabilito il soggetto e l'oggetto, il soggetto come percipiens e l'oggetto come percepto, e supponendo che il soggetto come percipiens sia in grado di cogliere l'oggetto come percepto. Questo dice Lacan, è una illusione, e per quanto la scienza da un lato e altri tentativi dall'altro, che poi vedremo, come la società dei consumi, cerchino di far ottenere all'uomo l'oggetto del desiderio, vedremo perché questo oggetto che appare essere, appare apparenza, oggetto del desiderio, in realtà non è quello. Possiamo andare avanti. Ecco, qui ritorniamo allo schema L di prima e vediamo il lato a destra, che è il lato dell'altro. E ho parlato del soggetto guardando a sinistra, perché è il lato del soggetto, cioè il soggetto lacaniano e il soggetto cartesiano, abbiamo detto l'unico soggetto, in due facce, quella dell'enunciato e, possiamo già dirlo, quello della enunciazione, cioè del pensiero inconscio. A destra noi abbiamo il lato dell'altro, l'altro con la minuscola, in inglese other, e l'altro con la maiuscola. Ma non è che l'altro, come dire, è separato dal soggetto per dire che è un'altra cosa rispetto al soggetto. Quando si parla di soggetto umano, si parla di soggetto umano nella sua relazione all'altro. Per cui queste due forme dell'altro fanno comunque parte integrante del soggetto. Cercheremo di andare a fondo su questo. Possiamo andare avanti. Ora ci soffermeremo, e iniziamo il secondo punto, sulla A piccola, che è, e dunque i lacaniani presenti penseranno subito all'oggetto piccolo A, e non hanno torto di per sé, però dimenticano la sua origine, e io mi soffermerò un pochino su questa sua origine, e dico che però non è completamente colpa loro, nel senso che mi sono riletto per questa conferenza, non per la prima volta, il seminario VI, che è un seminario stupendo e che non è ancora stato pubblicato neppure in francese. Io l'ho letto su una copia pirata, e questo seminario era fondamentale per capire qualcosa del fantasma. Ma in questo seminario non parla tanto di A come oggetto piccolo A, bensì come A, prima lettera dell'altro immaginario. È la stessa lettera, solo che è vista lì come A iniziale di altro immaginario. Diventerà poi l'oggetto piccolo A, ma attraverso un lavoro di cui non riuscirò a darvi se non qualche piccola connotazione. Oggetto, che cosa significa etimologicamente? Deriva da ob e iectum. L'ob è qualche cosa che sta di fronte, davanti. In tedesco è Gegenstand. Chi è filosofo avrà presente tutto il lavoro kantiano di cercare di lavorare su qualche cosa che non è di fronte, che non è Gegenstand, che è stand senza essere Gegen. Ed è il lavoro che fa anche Lacan. Tant'è che qualcuno avvicina il numero kantiano all'oggetto piccolo A lacaniano, con tutta una serie di problematiche, su questo ovviamente non, però solo per dire che il numero kantiano talvolta viene scambiato o quanto viene equiparato all'oggetto piccolo A lacaniano, ma un passo per volta. Quindi questo piccolo A è anzitutto visto come la A dell'altro immaginario, e l'altro immaginario è effettivamente davanti. Andiamo avanti, che dovrebbe essere appunto l'immagine, purtroppo non si vede molto bene, di una mamma che tiene in braccio il bambino davanti a uno specchio. Chi conosce poco la canna, almeno lo stadio dello specchio lo conosce, sa quanto è importante l'elaborazione della canna dello specchio. In questa immagine del bambino in braccio alla madre si ha sia l'idea dell'altro piccolo, perché l'altro immaginario funziona da specchio, rimanda al soggetto piccolo uomo bambino l'immagine che è per lui una prematurazione rispetto alla sua scoordinazione motoria e gli dà un'immagine, quindi un'immagine gestalt di unità che ancora lui non ha. In questo è importante il fatto. E quando non avviene nel bambino il riconoscimento attraverso lo specchio, abbiamo sempre un certo tipo di disagio psichico. Ma è importante, lo stato dello specchio, quindi rimanda al bambino quella che in psicanalisi si chiama identificazione immaginaria. Ma le identificazioni immaginarie, se non sono coordinate e unite da una rappresentazione, da una identificazione simbolica, pullulano e fanno più male che bene. E Lacan insiste molto sul fatto che la madre, tenendo in braccio il bambino, funziona anche da grande altro. Per cui il bambino in questa immagine ha sia la dimensione del piccolo altro nello specchio che gli rimanda un'immagine unitaria di sé, sia anche quella del grande altro, cioè di un'identificazione simbolica attraverso cui le sue identificazioni immaginarie possono essere coordinate. E ovviamente sto parlando di fisiologia dello sviluppo, non di patologia. Se qualcosa non funziona per l'identificazione dello specchio, si hanno delle disastri, però non è il tema di stasera, insomma. Andiamo avanti, perché per far comprendere bene che cosa significa la parte a destra di questo schema L, e cioè delle identificazioni immaginarie al piccolo altro, che è l'oggetto, l'obiettivo, quello che si ha davanti. E la madre funziona da primo oggetto d'amore per il bambino. E anche grande altro, il grande altro è simbolico, è l'introduzione del bambino nel linguaggio e la madre, non a caso si parla di lingua materna, funziona effettivamente da introduzione del bambino nel grande altro, cioè nel simbolico. Quindi la madre che tiene il bambino in braccio occupa entrambe queste posizioni, se è fisiologico il rapporto madre-bambino. Allora, facciamo scendere l'immagine, per vedere come la madre che ti imbraccia il bambino e che dice al bambino che si specchia sì, sei tu quello, sei bello e sei amabile, realizza la funzione sia di altro immaginario sia la funzione di altro simbolico, che per lo sviluppo del bambino è assolutamente essenziale. Andiamo avanti. Quindi ci siamo già introdotti nel secondo punto, che è sull'oggetto, che svolgerò in due parti. Una prima parte più descrittiva e penso più accessibile a tutti. Una seconda parte che sarà un po' più complicata. La prima parte inizia con questa immagine che mi ha colpito in questi giorni, pubblicitaria. Perché mi ha colpito? Perché, dice la didascalia, io sono Giulietta, che è l'auto ovviamente, ma c'è, è l'auto, indica l'auto, ma c'è una bella donna che indica l'auto, ovviamente. È un'immagine pubblicitaria rivolta soprattutto agli uomini, insomma, no. Io sono Giulietta e sono parte della stessa materia di cui sono fatti i sogni. E cioè, i sogni sono materia dei desideri. Attraverso i sogni si manifesta il desiderio, tutta l'interpretazione dei sogni di Freud è su questo. I sogni sono una realizzazione di desideri. Si sogna qualche cosa che non si può avere nella vita, nella realtà. I sogni sono una realizzazione di serie. Quindi la pubblicità va a toccare il cuore dell'uomo, il suo oggetto del desiderio, per dire tu vuoi l'oggetto del desiderio? Eccolo Giulietta. Passiamo oltre. E qui adesso c'è un bellissimo quadro di Holbein il giovane, che ha una particolarità questo quadro che poi vedremo. E questo dipinto contiene un singolare inganno. È un bel quadro, bellissimo, c'è un'apparenza forte, ci sono due ambasciatori di Francia, tutti ben vestiti, c'è sul tavolo che Daniele ha inquadrato degli oggetti anche ricchi che poi vedremo in particolare. Ora lo possiamo far scendere. Questo è il particolare degli oggetti che ci sono sul tavolo. Sono oggetti anche ricchi, c'è una corona con zaffiri, rubini, smeraldi. C'è anche, non si vede tanto bene, il mappamondo, ci sono anche segni di scienza, no? Cioè, c'è quanto di più bello, di più ricco e anche di scientifico può apparire come qualche cosa del mondo degli oggetti che possa rappresentare l'oggetto del desiderio dell'uomo. Okay? Però nel quadro che ripropongo nella sua interezza c'è qualche cosa che stona. Viene chiamato osso di seppia, vedete quello in fondo, in basso. Nell'epoca in cui era molto di moda questo tipo di dipinti che va sotto il nome di anamorfosi, che è un termine che deriva dal greco. Ana significa è un risalire nel tempo, un risalire indietro, e morfè è forma. Anamorfosi quindi significa che la decifrazione del quadro è quella che si ha quando lo spettatore che lo vede, l'interesse è che per un secolo circa è rimasto in esposizione a Parigi, mi sembra, sì, per un secolo circa, poi adesso è conservato alla Galleria Nazionale inglese di Londra, per un secolo è rimasto a Parigi, ed era, fate conto, ecco benissimo, qui come se fosse adesso nel quadro, e poi uscendo dalla stanza dove era il quadro si usciva dalla porta destra. E nell'uscire dalla porta destra si dava un'ultima occhiata al quadro. Ed è allora che appariva nella sua vera forma quello che significava questo osso di seppia. Andiamo avanti. E veniva fuori un testo. Che cosa significa la decifrazione del quadro? Significa che tutta la pomposità, la ricchezza degli oggetti, tutto questo veniva svalutato dall'osso di seppia che si vede in basso. Lacan ne parla, che io sappia, nel seminario sesto, che appunto ho riletto per questa conferenza, e nel seminario 11. E lo accosta alla vanitas, nel senso quindi a quel senso di vanità, di vanità che hanno tutte le cose, anche le più ricche, anche le più belle, degli oggetti del mondo. Una sorta di memento mori laica, se così si può dire. Passiamo avanti. E qui do una prima lettura di questa losanga che tiene uniti e insieme disuniti. Perché il soggetto barrato è là piccolo che rappresenta l'oggetto. Richiamo qui quello che dice Lacan nel segnale decimo, essere barrato desiderio di A, per dire che cosa? Che bisogna che l'oggetto del desiderio resti oggetto del desiderio, perché faccia la sua funzione di fantasma. Se un quarto oggetto della realtà prende il posto, si sostituisce all'oggetto del desiderio, qualcosa non funziona nella psiche, cioè succede qualche cosa che scombina un equilibrio psichico. Andiamo avanti. Perché? Questo cominciamo già ad entrare nella seconda parte, che è un po' più complicata, cercherò di renderla la più semplice che mi sarà possibile. Noi rivediamo a sinistra il quadro che abbiamo visto prima. A destra è lo schema dello stadio specchio di Lacan nella sua elaborazione finale, che si trova nello stadio, nel seminario decimo sull'angoscia. Cosa che è interessante in questa immagine qua? A destra c'è moi e non moi, cioè io e non io. Noi tante volte pensiamo all'altro come ciò che non sono io, no? È una, come dire, è un pensiero che ci viene automatico, eh? Io sono io e gli altri non sono io. E quando andiamo incontro agli altri che non sono io, cerchiamo sempre di vedere negli altri quello che ci piace e quello che non ci piace. Quello che ci piace lo prendiamo, e se ci piace molto, ecco l'oggetto del desiderio che abbiamo trovato. Questa è un'operazione che facciamo. E l'oggetto del desiderio invece è dietro. È l'oggetto a causa del desiderio, causa del desiderio. Per questo, attraverso lo specchio, Lacan dimostra come l'oggetto che noi abbiamo davanti, in questo senso, ob, jectum, gegenstand, è sempre un'illusione di tipo ottico. Vi dico quello che è una delle, per me, più azzeccate critiche a Hegel, che fa Kierkegaard, nel testo sul concetto di ironia. L'ho guardato nella traduzione italiana edita da Rizzoli nel 95, di cui do la pagina 275 per chi desiderasse andare a verificare. La cosa che mi interessa è perché azzecca effettivamente la critica a Hegel, e la azzecca parlando di fantasma, cioè del tema che abbiamo stasera, solo che ne parla di fantasma. Ora mi leggo la citazione, nel senso opposto a quello di cui parliamo stasera. Più l'io, dice Kierkegaard, col criticismo, sprofondava nella introspezione, e più questo smagriva, sinché da ultimo si ridusse a un Gespenst, termine danese che indica fantasma, immortale come il consorte di Aurora. Mentre la riflessione è il risultato dell'essersi visto allo specchio, no? È la mia immagine che lo specchio riflette. E anche quando si fa di speculazione filosofica si usa il concetto di speculum, di specchio. Non è un caso. Mentre la riflessione stava a riflettere sulla riflessione, il pensiero si era messo su una cattiva strada. E ogni passo avanti lo allontanava per forza, sempre più da qualsiasi contenuto. Si mostrò allora quanto si mostrerà sempre e ovunque, che volendo speculare conta soprattutto essere nella posizione giusta. Il pensiero non si accorse che quanto cercava, cioè l'oggetto del desiderio, direbbe la psicanalisi, stava nel suo stesso cercare. E se non lo cercava lì, non l'avrebbe trovato in eterno. Per me questa critica di Kierkegaard Hegel è formidabile. Cioè, come dire, aiuta a comprendere in che senso Lacan parla di stare allo specchio e parla di illusione ottica quando il soggetto umano cerca di ottenere l'oggetto del desiderio. E questo quadro a destra ce lo dimostra. Perché voi vedete in alto a sinistra una S senza barra. Poi, passando attraverso la A, c'è il soggetto con la barra, cioè il soggetto barrato. E c'è la X, e la X è la X del desiderio, il che sostanzialmente significa che l'oggetto del desiderio non è scambiabile con un oggetto della realtà. Certo che l'uomo che alla ricerca dell'oggetto del suo desiderio scambia qualche oggetto della realtà per l'oggetto del suo desiderio. Ma se non è in qualche modo consapevole, rischia degli esiti talvolta anche fatali. Passiamo avanti. Spero che sia stato abbastanza semplice, pur essendo un po' complicato lo schema. Ora passiamo ad un altro schema, che anche qui gli lacaniani conoscono, quelli che è, però anche questo cercherò di spiegarlo nel modo più semplice che è possibile. Questo è lo schema della pulsione in Lacan. non lo spiegherò tutto e soprattutto non andrò a rivedere i quattro termini che Freud unisce alla questione della pulsione. Mi interessa soltanto due termini, due questioni che pone Lacan. I termini li ricordo soltanto per chi conosce pulsioni e loro destini di Freud, sono il Drang, che è la spinta, e che nello stesso concetto di pulsione, di Trieb in tedesco, da Treiben, è la Pussé, la pulsione spinge, è ciò che spinge l'uomo a cercare in continuazione l'oggetto dell'esterno. La Kell è la sorgente, l'Object è l'oggetto, e lo Ziel è la meta. Allora, qui Lacan distingue, per quanto riguarda, si interessa soprattutto dello Ziel, della meta, perché Lacan lo differenzia in due termini inglesi, Einer e Goal, scusate se non lo pronuncio bene, perché non so molto l'inglese. Lo distingo in due termini perché intanto bisogna dire che quando ne parla nel capitolo 14 del seminario 11 mette in esergo un frammento di Eraclito, il frammento 48, in cui Eraclito dice dell'arco il nome è vita, azione la morte, giocando già Eraclito sul termine bios, che significa vita, se l'accento è sulla i, il bios sullo iota, e invece significa arco, se, sull'o, sull'omico, bios. Quindi il nome vita, perché si chiama arco in greco, oltre che toxo, si dice anche bios. E c'è lì gioco di parole con bios vita. Ma se giunge a segno, la freccia è la morte. E questo frammento di Eraclito serve a Lacan per fare il giro della pulsione, cioè quella curva che parte da destra in basso, va su e poi torna giù, è come la freccia di un arco. La freccia di un arco che però non va a colpire l'oggetto. Il goal è il ritorno della pulsione su se stessa. La pulsione è una forza costante che non si arresta mai, si arresterebbe solo se trovasse veramente l'oggetto del desiderio, che è quello che illusoriamente aveva ritenuto Hegel, e chi ha letto la fenomenologia dello spirito lo sa, perché nell'ultimo capitolo, il settimo, Hegel è sicuro di aver colto l'oggetto del desiderio. Non a caso infatti con Hegel riteneva che la filosofia si fosse conclusa con lui, da quel momento in poi non ci fosse che storia della filosofia. Non a caso, l'Hegeliano Gentili in Italia, quando era ministro della pubblica istruzione, ha fatto sparire la filosofia dei licei e si è messo la storia della filosofia, no? E non a caso pure, lo scrittore nippo-americano Fukuyama parla di fine della storia. Nel senso che se si raggiunge il centro del desiderio finisce anche la storia, finisce la vita stessa. Quindi il goal non è la fine della vita, non è il raggiungimento dell'oggetto, è la pulsione costante, cioè la spinta costante della pulsione che continua a spingere alla ricerca dell'oggetto senza mai trovarlo, ed è per questo che continua a spingere. L'aim è la mira, è la meta, ed è l'oggetto piccolo A. Voi vedete che parte da in basso a destra, attraversa il campo del bordo, e vedremo poi perché il bordo, e passa sopra verso l'oggetto piccolo A. In questo Lacan rappresenta l'aldilà del principio di piacere di Freud, cioè la pulsione tende ad andare oltre la realtà, perché l'oggetto del desiderio non c'è nella realtà, però appena tende ad andare oltre la realtà deve ritornare sui suoi passi. Deve ritornare nel bordo e ritornare quindi da capo nella spinta. Questo spero che sia chiaro come idea di questo schema. Andiamo avanti. Allora, che cosa ho pensato per questa sera? Ho trovato che sia abbastanza simile, e effettivamente la struttura è la stessa. Fra lo schema sopra, che avevamo già visto prima, il soggetto perde il suo essere entrando al linguaggio, l'oggetto perduto. Il non senso è la parte di Bento, sotto, e dunque a sinistra c'è il Sugi e Rian. Rian perché? Perché se il soggetto perde il proprio essere, è letteralmente niente. In francese néant, ma anche in italiano niente significa non ente. Significa che non ha una consistenza ontica. In Lacan c'è il registro del reale, il simbolico immaginario, quando parla del registro del reale dice il reale non manca di niente. Quindi il reale ha il suo sapere, è a noi che manca il sapere sapere. Cioè noi chiamiamo niente, cioè magari ha consistenza, forse anche ontologica. Ma per noi no, no, perché noi non lo conosciamo, è ciò che manca al reale, alla realtà, il reale. Su questo punto, chi era presente quando ho parlato di angoscia e nervosità, mi si sono soffermato abbastanza. Quindi per questo il soggetto niente. Aggiungo questo per precisare ulteriormente. Lacan parla a proposito del soggetto di manque-être, di mancanza d'essere. Ed è un'espressione che prende da Sartre. Ma in Sartre era manque d'être, mancanza d'essere. E chi lo commenta ha detto, ha scritto, manque d'être è statico, non è dinamico. Lacan fa questo piccolo cambiamento dall'espressione di Sartre a quella che usa lui, manque, être, perché coglie l'inconscio, sì che ha perso l'essere, ma proprio perché ha perso l'essere, perché ho niente in questo senso, tende all'essere, tende a recuperare l'oggetto perduto, cioè tende a recuperare l'essere perduto, per cui manca a être, è un cercare di diventare quell'essere che aveva perso. Questo mi sembra molto molto affascinante. Allora a sinistra abbiamo le suggerie, anche ha perso l'essere, al centro abbiamo il non senso, avevo messo a suo tempo l'oggetto piccolo A, non l'oggetto piccolo A in quanto tale, che quello non fa parte del campo del pur essendo l'oggetto del desiderio, che appunto il soggetto tende ad andare al di là del campo in realtà, al di là del concetto di piacere. Nel mezzo, tra il soggetto che perde il suo essere e l'altro, e perde il suo essere perché entra nel linguaggio, ci sono le zone erogene. Non a caso, Lacan, quando parla delle cinque forme di oggetto piccolo A, sono le uniche forme che il soggetto umano può veramente cogliere. E cosa sono queste zone, questi oggetti piccoli A? Sono i tre di Freud, e cioè il seno, le feci e il fallo. No? Gli stadi orali, anali e fallico. Lui ci aggiunge lo sguardo e la voce. I cinque oggetti piccoli A che sono oggetti staccati dal corpo, cioè che non fanno parte del corpo del soggetto, fanno parte del corpo dell'altro, o almeno così al soggetto pare, nel perderli, ma appunto in quanto zona di bordo sono le forme attraverso cui nel soggetto si può sperimentare concretamente la pulsione parziale che coglie un oggetto parziale. Non so se è stato sufficientemente chiaro. Allora, per cercare di mostrare la fecondità, il fascino ecco, di questi schemi, di come attraverso questi schemi che possono sembrare difficili ma spiegati, spero che siano più semplici e comprensibili, e ho provato a sovrapporli. E per sovrapporre, non questi due schemi qui, per sovrapporre allo schema di sotto, che è un modo per rendere, come dire, più esprimibile quello di sopra, ho provato a metterci lo schema della pulsione ovviamente girato in 90 gradi. Vediamo cosa viene fuori. Ecco, questa è la virata di 90 gradi che ho fatto fare allo schema della pulsione. E adesso vedete come la sovrapposizione tra lo schema della pulsione e lo schema del soggetto che perde il proprio essere entrando nel campo dell'altro, nel campo del linguaggio, ha quella zona erogena dove appunto il soggetto può cogliere qualcosa dell'oggetto oggetto del desiderio pur non cogliendolo per intero. Non a caso si parla di porzioni parziali e di oggetti parziali. L'oggetto totale non esiste, non che non esiste in assoluto, non esiste nel campo di realtà. Il soggetto non riesce ad ottenere l'oggetto totale nel campo di realtà, ottiene solo degli oggetti parziali. E gli oggetti parziali come oggetto del desiderio sono i 5 oggetti piccoli A, che ci indica la canetta di Freud, e i 2 che vi aggiunge lui e che ho detto prima. Quindi qui è molto, si coglie molto bene, insomma, il senso del bordo e il senso delle zone erogene unite al bordo. Possiamo andare avanti. Passiamo al terzo punto, e cioè questa losanga o punzone, si dice in questi due modi qua, losanga o punzone. Questo è il più complicato, non mi perderò molto, un po' perché sono già le 7:10, vorrei lasciare spazio alle domande, e un po' anche perché di questo, c'è un certo punto, Lacan che dice di questo punzone se ne possono dire tantissime, di spiegazioni, per modi, per... E io ne dirò solo due o tre. Anche perché quelli, diciamo, veramente anche più complicati, abbiamo il Lacan successivo degli anni 70, e su quello ancora faccio un po' fatica ad avventurarmi. Però per dire soltanto, lancio questo, ha a che fare, vedete che ci sono i quattro punti, no? E per dire l'idea del punzone come evolve poi Lacan, i quattro punti sono l'impossibilità, la possibilità, la contingenza, e se guardo mi scrivo, se non lo segniamo. Per dire insomma che l'uomo, nel soggetto umano, nella ricerca dell'oggetto del proprio desiderio, non si accontenta, come dice Lacan nel seminario 12, non si accontenta dello stop che si dà Wittgenstein quando nell'ultima proposizione del Tractatus dice di ciò che non si può dire si deve tacere. No, il soggetto umano tende ad andare al di là, tende cioè anche a dire ciò che non è vicino, ed è in questa ricerca che si coglie, diciamo, la vera natura del soggetto umano. Quindi, diciamo, si complica molto di più. Io mi limiterò a quello che ne dice Lacan nel seminario 10, che abbiamo già visto un po' prima, nel seminario 5, che mi sembra, diciamo, racchiudere comunque l'idea più essenziale di questo posto, di questo losanga. Andiamo avanti. Ecco, questa è la mia interpretazione personale di quello che dice Lacan, sia nel seminario 6, nel seminario 10, sia nel capitolo 6, sia nel capitolo 8, quando parla del desiderio e della legge, dice una cosa che francamente stupisce i suoi ascoltatori. Dice che il desiderio e la legge sono la stessa cosa. Come il desiderio e la legge sono la stessa cosa? Sono due cose molto diverse, no? Dice no, sono la stessa cosa perché entrambi interdicono l'oggetto del desiderio. La legge perché lo proibisce, il desiderio perché se resta desiderio non riesce a coglierlo. È chiaro che, diciamo, nella loro modalità di interdizione rispetto alla cosa sono diverse. E allora di qui anche il senso delle due frecce. La legge lo interdice, sì, ma il soggetto tende a recuperarlo. E quando ho parlato della nevrosi ossessiva ho detto che in effetti la spinta pulsionale del nevrotico ossessivo è quello di cancellare la cancellazione, di far sì che il sistema significante in cui lui è intrappolato, si sente intrappolato, è come se non ci fosse per lui. Lui cerca di andare al di là del sistema significante, ma c'è un solo modo per andarci, anzi per non andarsi. Quando ognuno dei suoi acting out arriva fino all'uccidersi. Ma non è che in quel modo lui riesce veramente ad andare fuori dal sistema significante, no, dice Lacan, perché dopo di lui resta una fossa e un nome, cioè il nome sta a significare per l'eternità, resta ingabbiato per sempre il sistema significante. Quindi anche il tendere di andare al di là della realtà per tentare l'oggetto del desiderio, che è l'unico modo in quello, è un modo assolutamente non producente, insomma. ovviamente sto parlando di fantasma a livello soprattutto neurotico, no? E siamo tutti un pochino neurotici, non a livello psicotico, perché nella psicosi non c'è fantasma. Il fantasma c'è o nella nevrosi o nella perversione. Diciamo la maggior parte dei casi è sul fronte neurotico. Il neurotico tende, ed è poi la forma della pulsione di cui non parlo perché si prende tutto un altro campo, tende a restare sul lato in basso, cioè tra M che sta per moi, il proprio io, l'ego cartesiano, e IA, cioè l'oggetto, il Gegenstand, ciò che sta di fronte, cioè quell'oggetto che gli rimanda la completezza di sé. Il neurotico tende a stare sul lato basso. Però se stesse lì fino in fondo, come l'abbiamo visto, e come tende a ridurci la società dei consumi, che tende a farsi di rinforzare sempre il nostro ego con tutti gli oggetti che ci propina, fino al punto, Descartes ha scritto, l'uomo senza inconscio, uscito a gennaio di quest'anno, che sta già esaurendo la seconda edizione, perché è un libro che è andato molto, proprio perché la tendenza della società dei consumi è di far sparire l'inconscio. È chiaro che non farà sparire del tutto. Perché? Perché l'uomo non può accontentarsi di stare a quel livello. Perché non può accontentarsi? Tra i disagi psichici in forte ascesa oggi ci sono le depressioni e gli attacchi di panico, per quel che mi risulta. Ed entrambi hanno a che fare con la società dei consumi. Le depressioni per il fatto che gli oggetti di consumo illudono, ma non mantengono ciò che promettono all'uomo che li compra. E lì c'è lo studio di un sociologo francese, prodotto in italiano e pubblicato per Edizioni Einaudi, in cui appunto è intitolato La fatica di essere se stessi e sottotitolo Depressione e società. Cioè, l'aumento esponenziale delle depressioni ha a che fare con la società dei consumi, perché? Perché tutti gli oggetti che la società dei consumi ci propina fa aumentare il nostro tendere, ma poi non ci delude, quindi arriva la depressione. Per questo l'uomo ha bisogno di stare sul desiderio. Il desiderio è, l'abbiamo visto prima, desiderio, essere barato desiderio di A. Essere barato desiderio di A significa che il desiderio umano, che il soggetto umano deve tendere a far sì di mantenere aperto la faglia, il buco. Cioè che non ci siano gli oggetti di consumo a riempire completamente questo buco. Altrimenti abbiamo le depressioni, sul fronte della depressione, oppure gli attacchi di panico, cioè gli attacchi di angoscia acuta. Andiamo avanti. Ecco, è lo stesso quadrangolo di prima, fatto a trapezio. Perché? Perché ora Daniela farà. È il modo con il quale si coglie nel grafo il modo con il quale il soggetto umano cerca di tenersi su come soggetto. Cioè quando l'uomo è troppo preso, troppo colmato dagli oggetti, quando non ne può più di tutti gli oggetti, cerca di crearsi dei vuoti per poter respirare. Ed è questo il desiderio, cioè di mantenere un posto vuoto in maniera tale da poter continuare ad essere un essere umano e non semplicemente dipendente dall'oggetto di consumo. Andiamo avanti? Abbiamo finito. Ecco, questo era il terzo punto. Concludo brevissimamente sul legame tra fantasma e angoscia, che spero che sia emerso già un po'. Io quindi concludo soltanto con una brevissima annotazione. In psicanalisi si studia che il fantasma, soprattutto il fantasma del mondo erotico, che tende a proteggersi attraverso il proprio fantasma rispetto al desiderio dell'altro, al desiderio dell'altro verso cui lui si sente oggetto e non sa quale oggetto è il desiderio dell'altro, l'abbiamo visto come assassino. Questo è l'aspetto del fantasma ed è quello più, che si studia di più, che si legge di più nei testi del campo. Ma c'è un altro aspetto, che è quello che ho cercato di mettere in luce stasera. Ed è il fatto che il soggetto umano di mantenersi nel suo fantasma fondamentale, perché il fantasma fondamentale fa sì che la mancanza non venga a mancare. Se ricordate chi è stato alla conferenza precedente, sa che l'angoscia, mentre in fondo l'angoscia è senza oggetto, in Lacan non è che ce l'abbia oggetto, Lacan dice non è senza oggetto, mette in essere le due negazioni per dire che quando un oggetto della realtà viene a occupare il posto del fantasma, è lì che scatta l'angoscia, è lì che scatta l'attacco di panico. E quindi il fantasma, se riesce a mantenere il posto vuoto del desiderio, riesce anche a ripararsi.